Per Radio Gwen, Call for Radio Artist, Adele non chiede giustizia. Un monologo di Cristina Danini. Recita Francesca Barone. Musiche di Esteban de San Lugar e Mario Gangi. Eseguite da Angela Centola e Roberto Margaritella.
Il mio nome è Adelaide Nathalie Marie Edwige Philippine Dafri, ma mi hanno sempre chiamata Adele. Sono nata il 6 luglio 1836 a Friburgo, in Svizzera. Mio padre era il conte Louis Dafri e mia madre Lucida Maillardot, nipote del marchese Philippe de Maillardot. A quanto capito, mi avete convocato al Tribunale delle Anime perché ottenessi la giustizia che mi è stata negata in vita. E sempre se ho capito bene, al banco dell'accusa siedono coloro che mi hanno in qualche modo discriminata. Solo vedete, io vi ringrazio, signori della corte, vi ringrazio, signor giudice, ma davvero, non ce n'era bisogno. Non so che dire, signori della difesa, temo dovrete spiegare anche a me per cosa devo ottenere giustizia. Io non ritengo di essere mai stata discriminata. Capisco le intenzioni che vi hanno portato ad aprire questo tribunale. E deve essere stato un gran lavoro richiamare dall'aldilà tutte le anime che in qualche modo avevano subito violenza. Non discuto. Il fatto che io non ne abbia bisogno non vuol dire che sia così per tutti, per carità. Solo che con me state perdendo del tempo che potreste spendere su cause di altri. Capisco che ora, con la parità dei diritti e le nuove leggi, vi siate resi conto che ne abbiamo viste delle belle, noi altri del passato. Donne, neri, mulatti, schiavi, chi più ne ha più ne metta. Era molta di più la gente discriminata di quella libera di far quel che voleva. Avete avuto una gran bella idea, ma ripeto, non è il mio caso. Stavo bene quando ero viva, davvero. Ora mi chiedete se non ho mai sofferto, e non posso che dirvi di sì. Certo che sono stata anche male, ma il dolore non è parte della vita, forse. Le mie sofferenze non possono essere imputate a nessuno. Tant'è vero che non ho avuto mai bisogno di tormentare qualcuno come fantasma. Non la reputate una prova sufficiente? Allora temo che dovrò accontentarvi e raccontare la mia storia dall'inizio. Come già detto, sono nata in Svizzera nel 1836, in una famiglia nobile. Il mio bisnonno, Louis Dafri, è stato il primo landemano della Svizzera, per darvi un'idea. Ovviamente, nella famiglia paterna, la carriera militare era scelta obbligata per tutti i maschi. Infatti anche mio padre fu un grande combattente. E prima che me lo chiediate, no, non mi è mai stato fatto pesare il fatto di essere nata femmina e quindi di non aver potuto portare avanti il nome di famiglia sul campo di battaglia. Così come ne è stato fatto con mia sorella, per essere precisi. Anche se fossi nata maschio, d'altra parte non credo che sarei riuscita a renderli orgogliosi. Sono sempre stata incline alla ricerca della bellezza, e la guerra è quanto di più lontana esista da essa. Sicuramente non mi sarebbe piaciuto scendere in battaglia. Dubito anche di essere abbastanza coraggiosa. Crede che se fossi nata maschio lo sarei stata di più? E chi lo sa, dalle mie parti si dice, e se mio nonno avesse le ruote sarebbe una carriola. È un po' moderno, ma lo trovo molto divertente. Voi no? Quindi, per rispondere alla vostra domanda, no, nell'Ottocento non sarei voluto diventare militare. Sono solo felice di essere nata femmina. Avrei ferito molto di più i miei cari se fossi nata maschio e avessi rifiutato di indossare l'armatura. Senza contare il fatto che non essere obbligata alle armi mi ha consentito di ricevere un'ottima educazione, come si conveniva a ogni ragazza di buona famiglia. Le mie lezioni includevano delle ore di dipinto ad acquerello. È stata la prima forma d'arte che ho praticato. Mi sono innamorata così delle forme, dei colori, delle ombre. Trovavo estremamente affascinante poter riprodurre qualunque cosa volessi su carta. Parlai di questa passione col mio istitutore e riuscii così a prendere anche delle lezioni di scultura nell'atelier di Imhoff, un mio connazionale che aveva bottega a Roma. Come vedete, anche in questo caso non sono stata discriminata. Ero una donna, non ero sposata, ma nessuno si è opposto alla mia partenza per l'Italia, sebbene viaggiassi sola. E vi posso garantire che a quell'epoca non era frequente. In breve ho scoperto di preferire la scultura alla pittura. Mi è stato proposto di esporre al Salon di Parigi. Ero entusiasta. Temevo solo di essere sottovalutata a priori dai critici d'arte, in quanto donna. No, vostro onore, aspettate che vi spieghi prima di puntare il dito. Nessuno mi ha detto che sarebbe successo. Nessuno mi ha chiesto di adottare uno pseudonimo maschile. È stata una mia libera scelta. Volevo solo che nessuno partisse prevenuto nel giudicarmi. Così esposi al salon sotto lo pseudonimo di Marcello, come tutti sapete. Se volete considerare questa un'imposizione dettata dalle condizioni delle donne all'epoca, fate pure. Io l'ho sempre giudicata una scelta presa in piena libertà. E vi dirò di più, signori giurati, le mie opere sono state molto apprezzate dalla critica. Presto vollero sapere chi si nascondeva dietro quel nome d'arte, perché tutti sapevano che non poteva essere un nome reale. Così raccolsi il coraggio e andai a incontrarli a testa alta, pronta a stupirli e dire sì. Sono io, Marcello. Sì, sono una donna che ha creato opere che secondo voi superano in bellezza quelle di altri uomini. Avevo praticamente le parole sulla punta della lingua. Ma se hanno pensato di farmi domande del genere, beh, vi posso giurare che non l'hanno fatto. Sono stata accolta con tutta la gentilezza e la cortesia che si confà dei gentiluomini. Cortesia, che tanto per la cronaca mi sembra stia un po' sparendo ultimamente verso le ragazze. Non sarebbe il caso di preoccuparsi anche di quello? Non penserete mica di cavarvela a buon mercato o con le leggi sulla parità dei diritti, le quote rosa o come si chiamano, vero? Sì, signor giudice, avete ragione. Sto andando fuori tema, perdonatemi. Torniamo alla mia storia, se proprio volete sentirla tutta. Dopo essere stata così ben accolta dai critici parigini, ricevetti diversi inviti a soggiornare nelle corti europee. Qualcuno le chiamava gabbie dorate, ma io ci sarei stata una vita. Vi rendete conto? Io, Adele, una ragazza svizzera come tante, convocata nelle corti europee. E mi commissionavano opere, sculture o ritratti per lo più. Mi sentivo come i grandi artisti del passato. Sì, continuavo a firmare come Marcello, ma che importanza aveva? Ormai tutti sapevano chi c'era dietro a quel nome. Era più che altro un fatto di comodità, tutti mi conoscevano così. Fui molto più fortunata di Mary Shelley, certamente la conoscete. Siamo diventate grandi amiche da che ci siamo trovate nell'aldilà. Povera Mary. Convocate lei se volete sapere cos'è la discriminazione. Sapete com'è nato il romanzo Frankenstein, vero? Una sfida fra scrittori, fra lei, suo marito Percy e Lord Byron. Quando lessero le tre opere, i due signori si vergognarono di quel che avevano scritto. Si vergognarono di non aver scritto niente di paragonabile all'opera di quella donna, al punto che trasformarono i loro manoscritti in carta da camino. E per molti anni il suo capolavoro venne pubblicato col nome del marito, perché nessuno accettava una scrittrice donna. Soprattutto se scriveva romanzi gotici come Frankenstein. Si credeva fossero troppo macabri per poter essere nati da una mente femminile. Come se non fosse più spaventoso il mondo che ci circonda rispetto a quei libri. E se questo non vi basta, signori giurati, pensate che alla povera Mary non fu nemmeno permesso di partecipare al funerale di Percy. Sì, signor giudice, lo so che tecnicamente non erano sposati e lei non avrebbe potuto neanche portare il suo cognome, ma lo amava così tanto. Non avete visto come piangeva su quella spiaggia? Neppure un corpo aveva, se l'era tenuto il mare. Ma lei è una donna forte, nonostante quel che dicono i libri. Mi racconta sempre che Percy sognava la perfetta fusione tra uomo e natura. Quindi sicuramente è felice di poter riposare per sempre sul fondale marino. Comunque, non trovate che sia stata discriminata molto più lei di me? Dovette lasciare il suo paese per poter stare con l'uomo che amava. Povera cara. D'accordo, d'accordo, torniamo a me. Posso dirvi anche che non mi fu imposto nessun matrimonio. Mi sposai per scelta. Purtroppo mio marito morì solo dopo 8 mesi di nozze. Era molto malato. Oggi con gli antibiotici sicuramente andrebbe in altro modo, ma allora anche la medicina era quel che era. Dopo la sua morte continuai i miei viaggi, tra corti e atelier di artisti famosi. Un pittore mi propose anche di posare per lui, ma declinai la sua offerta. Non se la prese più di tanto, a quanto ricordo. Ricevetti anche raccomandazioni da molti artisti affinché potessi esporre al Museo del Prado. E anche lì riscossero un bel successo, Ormai era risaputo in tutta Europa che fossero di una donna. Ma pare non importasse a nessuno. Se non siete ancora convinti, potrei convocare testimoni che vi racconteranno quanto siano stati orgogliosi di possedere le mie creazioni. Ho esposto anche in molte gallerie private, sapete. Ma basta parlare di questo. Non voglio vantarmi di ciò che è stato. Anzi, è giusto dirvi che ero molto felice, ma ben consapevole che non sarei mai entrata nei libri d'arte. Qualche anno più tardi feci domanda d'ammissione all'Accademia di Belle Arti, ma venni rifiutata. Sinceramente, non mi sono mai domandata le ragioni. Sul momento ci rimasi male, ma andai avanti. Potevo sempre andare in tutti gli atelier che volevo. Non so se l'Accademia mi avrebbe dato qualcosina di più. Voi ritenete che non sia stata ammessa perché ero una donna? Perdonate l'insolenza, signor giudice, ma chi vi garantisce che non sia stato perché ero più anziana o perché c'erano ragazzi più promettenti di me, dotati di più talento? Se volete chiamarla discriminazione, fate pure. Per quanto mi riguarda, è solo una prova non superata. Sfortuna, al massimo, se vogliamo imputarla al caso. Sono cose che capitano nella vita. Non può andare sempre tutto bene. Non resta molto ormai da raccontare di me. E sinceramente credo di aver occupato fin troppo del vostro tempo. Come potete capire, io la discriminazione non so che faccia abbia. Continuai a scolpire, finché la salute me lo permise, perché cominciai anch'io a soffrire di una brutta tosse quando ero ancora giovane. Era piuttosto comune all'epoca, soprattutto per gli scultori. Degli studi hanno dimostrato che lavorando respiravamo polveri di pietra che alla lunga ostruivano i polmoni. All'epoca non ce ne curavamo, o meglio, non ci pensavamo. Cominciai a trascorrere lunghi periodi in Italia, dove il clima era più mite. Secondo il mio medico, mi avrebbe aiutato a ristabilirmi e, se non altro, mi ha consentito di viaggiare e vivere qualche anno in più. Sapete, gli inverni sulle Alpi svizzere sono terribilmente freddi, non certo un toccasana per la salute. Ma le mie condizioni non miglioravano. Presto mi resi conto io per prima che era tubercolosi quella che mi aveva colpito. Avevamo tutte le nostre credenze all'epoca sulle epidemie, ma la tubercolosi era una malattia che conoscevamo bene. E sapevamo che non perdona nessuno, ricco o povero che sia. Prima di morire sono riuscita a far testamento, lasciando molte opere allo Stato di Friburgo, richiedendo in cambio che mi dedicassero un museo. E ho ottenuto anche questo. E sinceramente, non mi interessa se l'hanno intitolato a Marcello o ad Adele. Il nome non cambia la sostanza. Le mani che hanno tracciato quelle forme sono sempre le mie. Durante il mio ultimo anno di vita mi stabilì a Castellammare di Stabia, un gran bel posto, anche se ormai la malattia mi impediva di godermelo appieno. Passavo le giornate disegnando. Decisi anche di scrivere le mie memorie, ma l'opera rimase incompiuta. La malattia mi ha portato in quest'altro mondo prima di poter finire. Ora sapete tutto di me, e spero di avervi convinto del fatto di non essere mai stata discriminata. Se posso approfittare della vostra attenzione ancora qualche istante, signori della corte, vorrei solo farvi un piccolo appunto. Come vi ho già detto, capisco le ragioni che vi hanno portato a convocare le anime in questo tribunale. Ma è tempo sprecato! Sì, li sento anch'io vivi che commentano le nostre vite, dicendo che ci è stato impedito di fare qualcosa perché eravamo donne, neri o mulatti, figli illegittimi o troppo poveri per avere diritti. O peggio, con l'assurda accusa di amare qualcun altro del nostro sesso. Passano il tempo a compatirci. Ma non si preoccupano veramente quando nel loro mondo queste cose accadono ancora. Quindi voglio chiedervi, signori giurati, lasciateci perdere. Siamo morti, niente cambierà quel che è stato. Se volete occupare il vostro tempo, pensate a cambiare il mondo dei vivi. Insegnate loro che i discriminati sono ancora troppi, che è troppa la gente che nessuno vuole come vicina di casa. Sono troppi gli uomini che ancora non hanno diritto a una terra e non vengono guardati con comprensione. Ma li avete visti, quei disgraziati, che partono per un viaggio che finisce per dargli solo una tomba sul fondo del mare, come quella di Percy? E anche quelli che arrivano, ma non vedete in che condizioni sono? Ho visto bambini diventare uomini quando noi ancora giocavamo alla guerra. Li ho visti raccogliere pomodori e arance, senza potersi lamentare quando venivano uccisi a bastonate. Neanche cani vengono trattati così. Ma le guardate, quelle ragazze lato strada? Come fanno gli uomini laggiù a non vedere che sono bambine? Non volete occuparvi prima di loro? Signori giurati, grazie. Grazie davvero per averci voluto dare la pace. Ma se c'è una cosa che ho imparato dopo morta, è che di qua siamo tutti uguali. Non esistono donne, uomini, neri, mulatti o zingari. Non fa paura il colore della pelle e siamo tutti uguali, perché nessuno ha una terra. Ma io ricordo com'era laggiù, vostro onore. Ricordo gli zingari, scacciati per superstizioni idiote. Ricordo quegli uomini cantare di una terra che nessuno voleva dargli. Nessuno gli permette di lavorare. Per forza vivono per strada e rubano. Vi prego, vostro onore, se questo mio discorso deve servire a qualcosa, fate che possano sentirlo anche gli uomini di oggi. Chissà, forse capiranno perché le donne si comportano in modo tanto strano. Perché amano la galanteria, ma vogliono essere considerate come gli uomini. Fateli capire che siamo tutti uguali, che la morte non guarda il colore degli occhi, né la genetica, per scegliere chi portare qui, a stare con quelli che fino a un istante prima chiamavano nemico. Qua, dove finalmente possiamo andare dove vogliamo, siamo tutti zingari giramondo. È buffo, non trovate? Si passa il tempo a chiamare diverso chi ha il coraggio di far quello che gli altri sognano. Perché tutti, almeno una volta, sognano di partire senza una meta e non fermarsi mai. Siamo tutti figli del vento, in fondo.